Perché canali inumanitari no? Allora, ovviamente questa è la domanda che noi tutti continuiamo a rivolgere alle istituzioni europee. Tra l'altro poi vi segnalo che proprio ieri è stato diffuso anche un nuovo appello firmato da molte persone con l'idea anche di farlo girare a livello europeo, per l'appunto, che è un appello molto puntuale rispetto alla critica dell'accordo Unione Europea-Turchia, cioè fa riferimento ai singoli presupposti normativi sulla base dei quali è stato stipulato questo accordo, mettendo in discussione l'applicabilità di queste disposizioni normative. Ma in questo appello c'è, tra le varie richieste, esattamente anche quella di aprire dei corridoi umanitari, ma che è una richiesta che tutti, cioè il movimento antirazzista, le organizzazioni umanitarie a livello internazionale stanno rivolgendo alle istituzioni europee da moltissimo tempo, non solo in merito alla rotta balcanica, ma analoghe richieste noi le abbiamo fatte ovviamente quando abbiamo avuto la crisi anche del 2011. Che ha portato ad esempio nel nostro paese circa 63.000 persone che sono nulla rispetto a quello che è successo l'anno scorso, e che però sono bastate per dichiarare l'emergenza cosiddetta Nord Africa nel nostro paese. Perché non vengono adottati? È evidente che, allora, qui posso agganciarmi un attimo all'introduzione che faceva Bruno all'inizio. Allora, la tesi. Sicuramente è vero che c'è un interesse, come dire, a mantenere un sistema normativo che in qualche modo tiene le persone sotto ricatto, cioè in particolare una parte della forza lavoro, che è la forza lavoro straniera, nella misura in cui riesce ad arrivare, ma non ha la possibilità, almeno diciamo inizialmente, di entrare legalmente nell'Unione Europea. Questo consente ovviamente di mettere queste persone sotto ricatto, perché arrivano lo stesso, devono ovviamente lavorare per vivere, si inseriscono su un mercato del lavoro che ovviamente tenderà a pagarle di meno e a farle lavorare in condizioni di lavoro, diciamo, peggiori. Questo sicuramente è vero, diciamo, per quanto riguarda il funzionamento del sistema proprio delle migrazioni in generale e storicamente. Secondo me, però, rispetto alla crisi umanitaria che noi abbiamo conosciuto negli ultimi 2 anni, si innescano anche altri elementi. Cioè, io penso, sono convinta che, ad esempio, la scelta che ha portato a stipulare l'accordo con la Turchia, in realtà sia una scelta che non tiene tanto conto anzi, degli interessi economici che possono stare dietro l'adozione di disposizioni normative, quanto piuttosto, secondo me, c'è stata una reazione che è stata assolutamente determinata dalla volontà di contenere la diffusione di quei movimenti xenofobi e razzisti che si sono comunque affermati a partire già dalle elezioni europee del 2014 e che hanno visto un aumento del consenso in diversi paesi europei. E che ovviamente costituiscono diciamo, un problema anche per quel pezzo di mondo politico dei singoli stati nazionali che magari diciamo, si rivolge all'opinione pubblica orientata diciamo, al centro del quadro politico. Quindi in Germania, per esempio, abbiamo avuto un comportamento molto oscillatorio. Dal settembre in cui la Germania decide unilateralmente di sospendere non Schengen ma Dublino e quindi di far arrivare le persone sul proprio territorio, a una decisione che poi viene immediatamente revocata, sulla base di due motivazioni fondamentali. La prima è che ci sono appunto diversi paesi che sono quelli dell'est che fanno diciamo una opposizione molto forte a questa scelta. Ma la seconda è quella interna, cioè c'è una parte anche del partito della signora Merkel che ha avanzato delle posizioni molto forti. E questo è avvenuto nonostante che un pezzo della Confindustria tedesca si fosse espressamente detta non favorevole, ma insomma avesse detto tutto sommato se anche arrivano 800.000 persone sul nostro territorio, per l'economia tedesca questo può essere un vantaggio. Ci sono dichiarazioni ufficiali da questo punto di vista, come peraltro c'è stata una presa di posizione del Fondo Monetario Internazionale che in un rapporto internazionale ha scritto, diciamo in chiaro, il fatto che l'accoglienza di queste migliaia di persone avrebbe potuto avere un impatto sul PIL in positivo nell'anno 2017 pari a circa lo 0,3% sull'economia tedesca. Allora, questo per dire che i corridoi umanitari non sono stati fino ad oggi ufficialmente aperti, anche per una motivazione che ha a che vedere con diciamo, la necessità di confrontarsi con tutte le forze xenofobe che sono presenti sul territorio. Ci sono poi anche delle motivazioni tecniche, oggettivamente, nel senso che però non tengono nel caso della Grecia e della Turchia, evidentemente, perché in quel caso, diciamo, quel caso è molto diverso da quello libico in realtà. Perché un conto è tentare di aprire dei corridoi umanitari con la Libia, che tecnicamente, proprio praticamente, non è così immediato quando, non ora, ma soprattutto nel 2011, quando ci fu la caduta del regime e comunque ci fu una situazione veramente molto complicata. Nel caso della Turchia e della Grecia, ovviamente nulla osterebbe, tant'è che un corridoio umanitario piccolino è stato aperto non da governi, ma dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e dalla Comunità di Sant'Egidio, che finanziando questa apertura di corridoi umanitari, se non sbaglio, è previsto che diciamo, arrivino a interessare un massimo di 1.000 persone, se non ricordo male, al momento. Quindi poco, però lo fanno con i loro soldi, non con i soldi dello Stato. Questo per dimostrare evidentemente che questa cosa innanzitutto è possibile, quindi comunque iniziativa encomiabile. Però tecnicamente con situazioni diciamo più complicate, più lontane, più difficilmente gestibili, sicuramente non è diciamo facile organizzare questa cosa. Ma secondo noi, diciamo, volendo, se c'è la volontà politica, poi lo si fa. Di sicuro si sarebbe potuto fare con la Turchia e la Grecia. Scusate, perché rischio di perdere, dei pezzi. Non so, non sono molto d'accordo su chi, non mi ricordo chi avete citato. Sostiene che negli anni 90 era tutto più semplice. Non è così vero perché comunque noi, io vorrei solo ricordare, voi siete in realtà molto giovani, quindi io non so neanche se ve lo ricordate, però noi abbiamo avuto delle guerre nei Balcani che hanno generato flussi di profughi consistenti, anche in quel caso in gran parte insomma, beh, arrivò nel nostro paese e ci si organizzò per accoglierli. E in parte poi ovviamente arrivarono anche in Germania e negli altri paesi europei. Non è che tutto ciò è avvenuto, come dire, placidamente. Io ricordo perfettamente, ero diciamo decisamente più giovane, ma insomma già molto attiva da questo punto di vista, che ci fu una lotta da parte delle organizzazioni antirazziste italiane per far sì che fossero adottati quantomeno provvedimenti di protezione umanitaria, perché ci fu soprattutto una lotta per garantire che questi permessi fossero rinnovati, perché allora erano stati dati solo per un periodo di tempo limitato. Quindi diciamo non è che tutto si è svolto tranquillamente. L'altra crisi che il nostro paese in particolare ha vissuto è quel crisi, non crisi dal nostro punto di vista, però diciamo un momento abbastanza cruciale dal punto di vista della storia delle migrazioni è quello con l'Albania. Ci sono stati dei flussi consistenti di persone che arrivavano dall'Albania. In quel caso effettivamente diciamo che a un certo punto un certo governo decise di fare un accordo molto cooperativo con le forze di polizia albanesi che sicuramente contribuì diciamo a fermare i flussi, insieme ovviamente anche all'evoluzione interna diciamo dell'equilibrio politico all'interno del paese. Quindi diciamo ci sono state diverse crisi anche nelle fasi più recenti che dimostrano che comunque non è mai facile gestire questi fenomeni, ma non è mai facile gestire fenomeni che riguardano migliaia di persone. Il punto è, diciamo, la bussola che si usa se il punto di riferimento è la garanzia dei diritti delle persone o viceversa la garanzia degli interessi economici o gli equilibri politici dei singoli stati di destinazione.